Parleremo di Ubuntu, questo l'avete capito, principalmente di Linux, i sistemi liberi e tutto quanto. Ho rifatto come l'altra volta, praticamente ho riseguito più o meno il modello open source, per cui non è che mi sono inventato la presentazione da zero, mi sono basato su una presentazione fatta sempre da Christian Biasco, che è uno di quelli su cui ho basato la presentazione dell'altra volta. Qui poi c'è il link e tutto quanto alla presentazione originale, così potete vederla, ve la consiglio perché è molto bella, è proprio un video insomma fatto bene. E si chiama lo GNU, il pinguino e il cerviato esuberante, si chiama la presentazione originale di Biasco. Va bene, l'altra volta eravamo rimasti alla slide del free software, dicevamo che l'informazione libera passa attraverso il software libero, non so se vi ricordate che poi avevamo preso un'altra strada e per cui questa slide non l'avevamo seguita. Però vabbè, dicevamo che il software libero, appunto, perché l'informazione libera passa attraverso il software libero? Vabbè, perché a parte il fatto che è sinonimo, però c'è tutto la problematica legata ai protocolli di comunicazione. Un esempio classico è il file in formato doc di Word, che può essere aperto solo con Word, per cui costringe la gente a comprare il software Microsoft a pagamento per poter leggere il contenuto, per cui il contenuto può essere libero, non protetto da copyright, però se ti costringe a comprare il software di qualcuno per poterlo leggere, non è più libero per natura. Quindi diciamo che in breve questo è il problema. Allora, va bene, intanto per iniziare, vabbè, appunto, che cos'è un sistema operativo?
È l'insieme operativo, se noi programmi
è il sistema, è l'insieme dei programmi responsabile della gestione e del controllo dell'operazione di base del computer. Non si vede, da lì? E quindi ovviamente gestisce tutte le operazioni di base ed è diciamo il cuore del computer, per cui per far funzionare i vostri programmi avete bisogno di un sistema operativo e i vari programmi si basano appunto su questo strato più basso di software che è appunto il sistema operativo. Però c'è un problema, perché quando comprate il computer, sicuramente, cioè tu vai nel negozio e quando esci ti ci trovi sopra preinstallato Windows. Quindi non è di per sé un problema, nel senso che va benissimo che ci sia Windows. Più che altro il problema è che dovrebbe esserci una scelta. Invece in questo momento tu l'unica alternativa che hai a comprare un computer è quella, cioè non ne hai, cioè c'è Windows sopra preinstallato, per cui a quel punto o avete una licenza regolare e avete il vostro bel sistema operativo, oppure se avete sempre Windows ma non l'avete comprato in maniera regolare, verrà passato qualche amico, così siete dei pirati, ok? Però qua non ne vedo di pirati, di noi. una delle leggende metropolitane, ad esempio, che dici vabbè, io vado a comprare il computer, però tanto Windows è regalato assieme, io non lo pago perché pago il computer. Invece no, è una gran balla, cioè nel senso, quando tu compri il computer, assieme nel prezzo del computer è compreso il prezzo della licenza del sistema operativo. La differenza è che tu non sai quanto ti stanno facendo pagare per quel sistema operativo, non è mai scritta in chiaro quanto paghi per ogni componente. E soprattutto una cosa insomma brutta è il fatto che è concesso in licenza, cioè nel senso che non è tuo il sistema operativo, loro che hai acquistato ti stanno solo dando una licenza, per cui se tu lo passi a un altro stai commettendo un reato, perché non è tuo, stai concedendo stai cercando, esatto, che in verità non è tuo. Per cui cioè, vogliono avere la botte piena, la moglie ubriaca, è questo che non va bene, insomma. Quindi tu paghi ma non sei neanche proprietario di quello che hai. Però per fortuna esistono dei sistemi operativi alternativi, meno noti, non sono molto conosciuti, ma uno di questi sistemi operativi alternativi sono i sistemi GNU Linux, ok? Chi ha inventato questi sistemi, questo nuovo sistema operativo? Diciamo che l'idea base è venuto a Stallman, che era un hacker anni 80, e anzi anche prima, ha iniziato a lavorare per l'informatica. A un tempo l'informatica era libera, cioè non c'erano tutte le restrizioni che ci sono adesso, così le comunità informatiche, ogni programmatore scriveva il suo codice e lo scambiava con gli altri programmatori, ognuno prendeva quel codice e cercava di migliorarlo, no? Soprattutto all'inizio, quando si dovevano ottimizzare algoritmi e cose varie, c'erano proprio le sfide tra i vari programmatori, chi riusciva a ottimizzare di più il proprio programma per fare magari la stessa cosa ma molto più velocemente degli altri, no? Era una cosa tipica. Per cui fino a più o meno all'arrivo di Bill Gates nel mondo informatico il concetto di proprietà del software non era mai stata presa in considerazione. È vero che girava in un ambito accademico e c'erano poche persone, però diciamo che l'origine del software è sempre stata quella della libertà. E lui è l'inventore delle varie licenze GPL e ha codificato principalmente quattro punti di libertà che un software deve avere per essere considerato veramente, veramente libero. Che poi, se uno fa attenzione, sono più o meno gli stessi punti di libertà che si possono attribuire alle licenze Creative Commons. Infatti, dicevo, alcune delle sfumature, delle varie licenze Creative Commons che si possono dare non sono veramente libere, perché non matchano tutti e quattro i requisiti che sono stati stabiliti da Stallman. C'è da dire una cosa, che quello che sto dicendo adesso è avvenuto prima delle varie Creative Commons, cioè tutto è nato a livello informatico, quindi è arrivato prima Stallman con la Free Software Foundation e tutto il concetto di open source e via dicendo. Poi, visto che questo modello era un modello che funzionava, è stato poi preso anche a livello artistico. Però, diciamo, quello che stiamo vedendo oggi lo vediamo dopo, ma in verità è successo prima. E vabbè, la libertà zero è quella che dice che l'utente deve avere la libertà di utilizzare il programma per qualsiasi scopo. Cioè, nel senso che il programmatore non può sapere quali sono tutti i possibili utilizzi che può avere il suo software. L'altra libertà, quindi la libertà 1, è quella di poter la libertà di studiare il programma e adattarlo alle proprie esigenze. Cioè, magari uno dei casi più classici è quello in cui il programmatore lo utilizza, trova un bug e lo mette a posto. Oppure aggiungere funzionalità sue che a lui servono e che quel programma non lo prevede. Con i programmi proprietari questo non è possibile, perché non abbiamo il codice sorgente, per cui semplicemente non puoi aggiungergli niente, sono chiusi. È un po' quello che sta succedendo con le automobili, no? Un tempo il motore dell'automobile, cioè, qualunque cacciavite andava bene per smontarci le cose e metterlo a posto. Adesso con tutti i motori compatti che ci sono adesso, addirittura ci sono anche alcune case che hanno le case fanno dei cacciaviti che vendono solo loro, per cui non puoi più metterci dentro le mani, no? Stallman dice che appunto una delle libertà deve essere proprio quella di poter adattare le cose che hai alle tue esigenze. La libertà numero due è la libertà di poter copiare e distribuire il programma. Cioè, una volta che l'ho preso, l'ho modificato, l'ho studiato, tutto quanto, devo avere la possibilità di distribuirlo, anche non modificato, così preso, e farlo vedere e poterlo fare vedere agli altri. La libertà 3 è quella di poterlo migliorare e ridistribuirlo. quindi appunto aggiungere le funzionalità e poterlo ridistribuire senza incorrere in sanzioni o cose del genere. Quindi queste sono le, diciamo, i pilastri fondamentali da cui poi sono nati tutti i vari fondamenti della cultura libera, del free software e via dicendo, insomma. Allora, tutto nasce dal progetto GNU. GNU è un acronimo ricorsivo che sta per la G sta per GNU stesso, cioè è GNU not Unix. Sta a dire che il progetto GNU non è Unix, ma è qualcos'altro. Unix era un altro sistema operativo che però quello a seconda dei modelli era proprietario, e diciamo che Linux in parte si rifà a Unix, però ci tiene a distinguersi nella filosofia soprattutto, che non è la stessa cosa. È un progetto che è iniziato, allora, l'idea appunto era proprio quello di creare un sistema operativo libero, completamente libero, che appunto rispondesse ai quattro requisiti che abbiamo visto, e intorno agli anni 90 questo progetto era quasi finito, il progetto GNU, quindi c'erano tutti i programmi di base che deve avere un sistema operativo, gli mancava proprio il cuore, cioè la parte del sistema operativo che si interfaccia direttamente con l'hardware, e a quello ha pensato Linus Torvald, che è appunto l'inventore di Linux, cioè Linux è semplicemente il kernel, il cuore del sistema operativo, per cui per completare questo sistema operativo hanno messo assieme le due cose, cioè il kernel che è Linux e tutti il primo strato di programmi per la gestione delle applicazioni, che era appunto GNU, e quindi è uscito il sistema operativo GNU Linux. Infatti diciamo che si parla sempre di Linux, ma la dicitura corretta sarebbe sistema operativo GNU Linux, cioè Linux di per sé è solo il kernel, per cui col kernel non ci fai niente, però ovviamente nel modo comune di dire si dice Linux, ok, perché ha preso piede così, però insomma. All'inizio diciamo che installare un sistema operativo Linux era un'impresa praticamente titanica, nel senso che o eri un hacker o se no, cioè, era meglio che lasciavi perdere, perché non ci saresti riuscito. Poi pian piano nel tempo sono uscite, anche perché dovevi prendere il codice sorgente, compilartelo sulla tua macchina e poi installarlo, per cui era proprio una cosa che solo i tecnici riuscivano a fare. Andando avanti col tempo sono nate le distribuzioni, no? Esistono diverse distribuzioni Linux, cioè prendono i codici sorgenti dei vari programmi, quindi di Linux, di tutto l'ambiente GNU, dei vari applicativi, li compilano per una macchina e fanno in modo di creare come un pacchetto in cui c'è tutto quello che serve per poterlo installare su un computer e farlo funzionare correttamente, no? Esistono diverse distribuzioni, cioè SUSE, OpenSUSE, Red Hat, Gentoo, Slackware e così via, no? Ognuna è indirizzata, tipo la SUSE e la Red Hat sono commerciali, per cui sono indirizzate più verso un'utenza commerciale, per cui sono pensate per le aziende, per essere connesse in rete con centinaia di computer e via dicendo. Le altre, tipo la Gentoo e la Slackware, sono quelle più da hacker, per cui te le devi compilare a mano, però sono anche le più potenti, le più performanti, quelle con cui puoi fare quello che vuoi, però devi essere capace a farlo. E noi stasera parliamo di una distribuzione in particolare che è Ubuntu, e che diciamo che si è distinta particolarmente in quest'ultimo periodo proprio perché è molto diffusa ed è orientata al desktop, quindi all'utenza domestica. Allora, Ubuntu, quindi ci concentriamo su Ubuntu. Ubuntu vuol dire umanità verso gli altri. oppure io sono ciò che sono per merito di ciò che siamo tutti. Già da questo si capisce che Ubuntu ha una, diciamo, la caratteristica principale di Ubuntu è quella di rivolgersi alla comunità, cioè
a tutti,
esatto, alla gente, e soprattutto all'interazione tra le persone, allo scambio di idee e al rispetto tra le persone, tra di loro, insomma, e soprattutto comunque lo scambio di idee, di comunicazione. Infatti è molto diffusa anche perché ha una grossa comunità alle spalle che scrive molta documentazione, risolve molti problemi, quindi non è solo software, ma è anche ma c'è anche proprio della gente dietro che aiuta i novizi, per dire, a iniziare a utilizzare questo sistema operativo. Se hanno problemi, ci sono forum, fanno eventi. Qua in Italia poco, però all'estero, soprattutto in America o in Germania ad esempio, sono molto attivi, insomma. Quindi gli obiettivi di Ubuntu principalmente sono la facilità di utilizzo e di installazione. Infatti per installarlo ci vogliono veramente, credo siano 4 click, una cosa del genere, devi scegliere veramente pochissime cose. Voi non lo sapete perché l'ho fatto io, ma avreste potuto farlo benissimo anche voi, non c'era, cioè è veramente di una facilità estrema installarlo. E poi ha una cosa abbastanza innovativa per le distribuzioni Linux, il fatto che viene rilasciato ogni 6 mesi, viene fatta una nuova versione ogni 6 mesi. E questa è stata un'innovazione e secondo me è molto... Sì, infatti sono già indietro la versione che ci sarà.
L'ultima versione?
Ah, pochi giorni fa.
Ah,
okay. Cioè, già, infatti poi vi faccio vedere che c'è un punto dove vi dice che c'è una nuova versione poi. E vabbè, e quindi ogni 6 mesi viene rilasciata una nuova versione, però questo spinge la comunità degli sviluppatori a impegnarsi continuamente e a migliorare continuamente il sistema operativo, per cui i bug che si sono trovati nei 6 mesi precedenti vengono aggiornati e nella release successiva sono cancellati, per cui diciamo che evolve molto rapidamente, no? A differenza di sistemi proprietari come Windows o via dicendo, dove per dire i service pack vengono rilasciati una volta ogni morte di papa, quando vengono rilasciati sono più grossi che il sistema operativo stesso e via dicendo, Ubuntu ha introdotto questo sistema. È stato un esperimento e si è visto che è un sistema che funziona. Che sta dietro a Ubuntu? Perché non è una distribuzione che è nata così spontaneamente, cioè dietro Mark, non saprei come pronunciarlo, ma direi Shuttleworth, che è un ragazzo, è un milionario, a milioni di dollari questi, perché ha fatto, a 26 anni aveva già una compagnia di certificati digitali, l'ha venduta, si è fatto tipo 75 milioni di dollari così vendendo la sua società, no? Con questi 75 milioni di dollari una parte l'ha utilizzata per coronare il suo sogno, che era quello di fare un volo nello spazio, per cui sì, è stato il primo turista spaziale, ha affittato questa, la, non so che cosa, questo razzo, ed è andato sullo spazio, si è fatto un giro così per sfizio perché gli piaceva. Quando è tornato ha deciso che col resto dei suoi soldi una parte li utilizzava per scopi umanitari, per cui ha delle associazioni, per cui perché lui è sudafricano, per aiutare il terzo mondo, la diffusione della cultura e via dicendo, e con una parte ha dato inizio proprio al progetto Ubuntu e ha formato, ha creato una società apposta che si chiama Canonica, dalla quale guadagna dei soldi, per cui non è che lo fa solo per divertimento, è proprio una... Sì, e diciamo che è stata la sua scommessa sul modello, diciamo che lui ha scommesso sul fatto che quel modello del software libero funziona, quindi ci ha investito dei soldi e ha creato tutto questo, e fino adesso effettivamente bisogna dargli ragione, perché cioè Ubuntu è la distribuzione più distribuita ed è su molti moltissimi computer, insomma. Lo slogan è Linux per, di Ubuntu è Linux per essere umani, però abbiamo già visto che si richiama con quello che dicevamo all'inizio. Giusto per capire, il bello di Ubuntu è che, no, a parte essere la facilità di installazione, che quindi con 4-5 passi clic te lo trovi bello che è installato, ha una marea di programmi che sono già presenti nel sistema operativo. Ad esempio c'è Evolution, che è un programma per la posta elettronica, molto sofisticato, non gestisce solo la posta elettronica, puoi usarlo come calendario, per fissare appuntamenti, per scrivere per i contatti e via dicendo. Poi, adesso vi faccio una carrellata, poi magari li vediamo nel dettaglio. C'è Firefox, vabbè, per navigare in internet, Rhythmbox serve per gestire la musica, tipo iTunes, FSpot per organizzare le foto, mettere i vari tag, organizzarle per data, per nome, cioè ci puoi fare veramente qualunque cosa per organizzare le foto, GIMP per il fotoritocco, che è tipo Photoshop, solo che è libero, Brasero per masterizzare al posto di nero. E volendo puoi installare anche applicazioni proprietarie, tipo Skype, però c'è anche la versione free che si chiama IKEA, ad esempio, però non utilizza il protocollo Skype, per cui non puoi comunicare con la gente Skype tramite IKEA, devi utilizzare gente che utilizza un protocollo aperto che si chiama SIP, SRP, per comunicare, però ci sarebbe anche la versione libera. E poi ovviamente c'è la suite OpenOffice che si contrappone con Office della Microsoft. Beh, i vantaggi del sistema Ubuntu è che è stabile, ha pochi virus, per cui non ti devi installare, praticamente non esistono antivirus per Linux, perché ce ne sono talmente pochi di virus che non vale neanche la pena installarlo, a differenza di Windows invece, che già se ti installi Vista ti porta via un sacco di memoria, in più se ci installi sopra il Norton, che è un'altra cosa che ti affossa, ciao, per forza devi comprare delle macchine potentissime per poter usare anche i minimi programmi. E poi è pieno di programmi disponibili, cioè c'è veramente di tutto per Ubuntu, e non si entra nell'illegalità scambiandosi programmi, quella è una delle cose più belle secondo me del sistema operativo.
Ma quello del virus c'è. Nel senso, sarà temporaneo, cioè arriverà, no?
No, allora, vabbè, questa è... Ovviamente tu non puoi escluderli, cioè, perché diciamo che il problema più grande dei virus non è tanto il computer, ma è l'uomo. Cioè, spesso, anche Windows, capita che è ben protetto, però tu prendi un virus perché c'è l'utente che va sull'eseguibile, lo clicca, e anche se riesce, attento che stai facendo, che è pericoloso, tu dici, ma io voglio vederlo, dai sì, quello parte, ti fa vedere le sue belle animazioncine, ti piace, però intanto sotto ti sta infilando un virus, però se l'utente dà l'ok non ci puoi fare niente, per cui diciamo che principalmente il problema più grande è l'utente stesso. Diciamo che l'architettura del sistema operativo Linux è tale per cui è molto più difficile, cioè ci sono molti più vincoli, però non è possibile che vengano...
No, nel senso, mi viene da dire, cioè, essendo più libero, nel senso che tutti possono programmare questo sistema operativo, perché alla fine, cioè, tu, di quello che mi dici, tutti possono creare così, inserirlo, certo, e passarlo agli altri.
Certo.
Cioè, non è neanche... Cioè, non è neanche...
Quella è una protezione di per sé, perché se tu... Sì, come fai notare tu, sì, è una protezione di per sé, perché ovviamente avendo a disposizione il codice sorgente, tu puoi sapere che cosa c'è scritto dentro, per cui non ci puoi infilare dentro dei virus, cioè se c'è qualcuno di tecnico che è in grado di capire che c'è dentro un virus, te lo metta subito, ok? Il problema è, sì, è che sotto Windows girano molti programmi, non hai il codice sorgente, ti passano un eseguibile e non sai qual è il contenuto, per cui lì dentro ci può essere tutto. Però diciamo che in generale non è impossibile che su Linux ci siano dei virus, cioè può capitare. Però diciamo che c'è tutta una serie di motivazioni tecniche e filosofiche, tra virgolette, per cui sono molte più, è molto più limitata la possibilità di prendere virus, oltre al fatto che ci sono anche meno utenti, per cui se uno deve scrivere un virus va a puntare a quello che è maggiormente diffuso piuttosto che quelli, cioè Linux, guardavo l'altro giorno, ha raggiunto la diffusione dell'1%, una cosa del genere. Il Macintosh che ci sta dietro l'Apple ha raggiunto l'8%, per cui, cioè, cazzo, comunque anche Linux si difende bene, non è male. E una delle cose appunto importanti, secondo me, è che c'è dietro, cioè, sì, una delle cose più importanti sono le community, cioè la comunità di gente che sta dietro ai sistemi operativi liberi, aperti, e quindi soprattutto di Linux, per cui ci sono delle associazioni come i LUG, che sono i Linux User Group, che sono gente appassionata. Più o meno a Bologna c'è un Linux User Group, gente che si incontra, fanno cene, fanno presentazioni. No, io sì, vado anche ai loro incontri ogni tanto, però non è quello dove vado io, no. E lì è, quella è l'XP User Group, che è invece un user group per dove si discute di programmazione. E poi ovviamente c'è tutta la community online che mette a disposizione wiki, forum, chat, e per chi utilizza Ubuntu, comunque Linux in generale, i sistemi liberi, è molto importante imparare a utilizzare gli strumenti della comunità, perché è lì che veramente scopri la differenza con Windows, perché senti, cioè è proprio diverso il rapporto che hai con le persone, ed è dove impari veramente tanto. Cioè, all'inizio sei spaesato perché su Linux non sai dove mettere le cose, dove cercare, cosa fare. Però ci sono veramente queste comunità di appassionati che ti aiutano veramente in qualunque cosa. Vi consiglio di provare, perché cioè, finché vi sentite raccontare da me queste cose, uno può anche non crederci, però nel momento in cui provi è proprio bello, perché ti rendi conto dello scambio di informazioni che c'è tra le persone, ed è appunto secondo me uno dei punti che ha aiutato molto la diffusione di Ubuntu, proprio questa grande comunità che c'è dentro. Ubuntu ha anche diverse distribuzioni, per cui c'è, vabbè, Ubuntu, che è quella che avete voi, che avete visto, poi c'è Kubuntu, che è sempre il cuore, diciamo, è sempre Ubuntu, però ha una veste grafica leggermente diversa. Ed Ubuntu invece è molto interessante per voi, ad esempio, che per gli educatori, così, perché è proprio una distribuzione di Ubuntu dedicata per le scuole, per cui ci sono tutti i programmi proprio per i bambini, cioè ci sono programmi per, che ne so, per disegnare, come programmi per fare calcoli matematici semplici, programmi per con i quiz, programmi per imparare le lingue, programmi, c'è di tutto. Basta andare sul sito di Edubuntu e vedere la lista di tutte le applicazioni che ci sono e di tutto quello che si può fare. E poi c'è Xubuntu, che Adolfo conosce benissimo, perché è stato il sistema operativo con cui abbiamo recuperato il suo PC, perché aveva un PC datato e non riuscivamo a farlo andare più con niente. Alla fine abbiamo installato Xubuntu e una piccola vittoria. Allora, vabbè, il problema è che appunto è difficile trovare computer, cioè quando tu vai a comprare il computer te lo trovi sempre con Windows preinstallato sopra. È quello uno dei problemi, per cui non tanto che ci sia Windows va bene, cioè nel senso, se uno ha bisogno di programmi che si trovano solo su Windows, o ha i soldi e li vuole pagare, va benissimo. Però quello che non va bene è che non ci sia scelta, cioè uno deve scegliere coscientemente se vuole Windows e pagare, o vuole un sistema operativo aperto, libero, gratuito, dove però sa che può fare tutto e perlomeno più o meno le stesse cose che si fanno con Windows.
Ma questo non va, se lo...
L'hai detto. Esiste un sito che si chiama www.linuxc.it, che ti dà la mappa dell'Italia, dove ci sono tutti i distributori di computer, dove ti trovi, che distribuiscono computer senza sistema operativo, per cui lo paghi meno perché non ti trovi la sovrattassa di Windows, e su cui oppure addirittura ci trovi già installata la distribuzione Linux che ti interessa, basta chiedere. Una domanda ovviamente che può sorgere spontanea è: come caspita si fanno a mantenere Ubuntu? Vabbè, sicuramente c'è una serie di appassionati che ci lavora per passione, quindi lo mantiene, lo migliora perché gli piace, perché sono appassionati di programmazione e tutto quanto. Altri che sì, lo fanno per passione, ma anche perché comunque in queste comunità, quando tu lavori, acquisisci moltissima professionalità, perché hai scambi di idee con gente da tutto il mondo, molto intelligenti, e insomma non sono gli ultimi arrivati, anche perché il bello è il fatto che il codice è visibile a tutti, per cui se scrivi delle fesserie chiunque ti può contestare, per cui vieni spinto proprio a scrivere codice fatto bene. E poi dietro c'è, come dicevamo, Canonical, che è la società di Shuttleworth, del tipo di cui parlavamo prima, che finanzia Ubuntu, e lei principalmente si ripaga facendo assistenze tecniche, consulenze, personalizzando Ubuntu per le varie le ditte che lo richiedono, le pubbliche amministrazioni, le società e via dicendo. La differenza tra Canonical e Microsoft è che Canonical fa in modo, cioè non è monopolista, non dice questo è il mio sistema operativo, vi spiego solo io come funziona, potete chiederlo solo a me. Dà la possibilità a terze parti di fare corsi su Ubuntu senza per forza dover pagare delle royalty alla Microsoft, senza per forza essere iscritti alla Microsoft e via dicendo. E questo ad esempio è un incentivo per le risorse locali ed è un incentivo anche per l'innovazione, perché uno avendo la possibilità di utilizzare questo sistema operativo e poterlo modificare è incentivato a migliorarlo.
Ma come la Microsoft a se
stessa? Ma a se stessa è uno schieramento di programmatori chiuso in una cantina che programma.
Canonical permette che terzi spieghino come funziona, senza pagare licenze a Canonical.
Senza pagare le licenze a Canonical, certo. Poi se tu vuoi fare il figo e dire io ti spiego come funziona Linux e ho la licenza Canonical, cioè sono andato a imparare le cose come funziona da Canonical, allora vedi, vai da loro ti rilasciano l'attestato e va bene, e tu puoi tirartela, però non ti costringono a... Mentre Microsoft tu non puoi andare a insegnare se non hai preso, non so se avete visto i livelli, almeno in cui no, però cioè se è il livello 1 devi pagare non so quanti
scadono,
non so se scadono, però cioè è a salire, no? Fai il livello 1, poi puoi una volta che hai dato il livello 1 puoi accedere al livello 2, anche se il livello 1 è tipo copia e incolla da una cartella all'altra, cioè io ho visto il programma, cioè è vergognoso del livello 1, però devi farlo perché sennò non puoi accedere al livello 2, poi per accedere al livello
2
e ogni volta paghi e ci sono questi che ti certificano, ok? E quindi è giusto però sottolineare il fatto che free, che in inglese vuol dire anche gratuito, non vuol dire gratuito, cioè se tu vuoi delle consulenze quelle le devi pagare, il sistema operativo è gratuito, ma le modifiche, le consulenze e tutto quanto, quelle sì che vanno pagate. Giustamente, infatti poi mi dovete dire che ho fatto. Un altro punto importante, quindi a parte il fatto che vi trovate Windows installato su tutti i sistemi operativi, quindi quello non va bene, è il fatto che le amministrazioni pubbliche abbiano praticamente tutti Windows installati, no? Quello non va bene. E non è solo un discorso di risparmio, a parte che ci risparmierebbero, perché ogni licenza di Microsoft costa e devono pagare la Microsoft, non so se va pagata periodicamente, tu sai, cioè lo paghi una volta e sei a posto,
però poi tu vorrei aggiornare il sistema operativo,
esatto, e poi li paghi, esatto, quindi e quindi appunto non è solo una questione di risparmio, ma è proprio un problema legato ai formati, quello che dicevamo all'inizio, no? Che se tu usi i formati proprietari, quindi ad esempio vedi il .doc, sei costretto a utilizzare software proprietari per aprire quei documenti, quindi non è giusto che la pubblica amministrazione costringa gli utenti a comprare prodotti proprietari per poter leggere documenti pubblici. Ok? E inoltre c'è un altro pericolo. Se questa casa produttrice non produce più software per leggere quei documenti, questi documenti possono raggiungere velocemente l'obsolescenza, e si arriverà a un certo punto in cui non si avranno più programmi in grado di leggere quei documenti. Per cui tutta una fascia di documentazione non è più accessibile, cioè viene proprio persa. Per cui un tempo quei libri non c'era questo problema, perché chiunque era in grado di leggerlo, bastava andare nelle cantine, tiri fuori un libro dell'Ottocento, magari scritto in maniera arcaica, però chiunque lo sa leggere. La codifica, quindi i formati non aperti, introducono questo problema aggiuntivo, il fatto che se non hai più il programma in grado di leggere quel documento è perso. E poi un altro punto è il fatto che viene insegnato l'utilizzo di appunto piattaforme proprietarie, vedi Windows e Microsoft Windows, a scuola, e quello crea dipendenza, perché ovviamente i ragazzi imparano a utilizzare quello, per cui poi quando escono vogliono avere quello, come dare la Coca-Cola alla mensa, cioè alla fine i bambini poi si bevono la Coca-Cola perché hanno sempre bevuto. Ho concluso. Come in Colombia, infatti tutti i colombiani che sono, perlomeno quelli che sono qua presenti, bevono Coca-Cola, ma è per me. Io no, sì, certo.
Però
sei
andata a comprare.
Ecco, quindi ho concluso, potete stare tranquilli, non la tiro lunga più di tanto. Quindi per concludere, esistono sistemi operativi gratuiti e liberi, ok? E questo voi già lo sapevate. Poi è giusto quindi che si abbia la possibilità di scegliere quale sistema operativo installare sul proprio computer. In questo momento in verità non ce l'abbiamo, e anche farsi risarcire è un casino, cioè far togliere il sistema operativo, andare nel negozio e dire io questo non lo voglio, è un casino. Per cui ti fa passare la voglia, cioè c'è talmente tanta trafila che fai prima a comprartelo, disinstallarlo e metterlo sotto un altro sistema operativo. Però questo è sbagliato, perché le case perché l'hai pagato, quindi loro dicono, però tu me l'hai pagato e quindi io continuo a metterlo. Però d'altronde.
Ma non c'è un modo per far sì che io so che se ne ho tanti soldi. Dico, io voglio comprare questo computer però senza quel sistema operativo, posso fare, non so, aprire una causa?
Sì, ho capito, ma quanti di noi hanno voglia di mettersi in ballo?
No, lo so,
quanti vanno a comprare il computer e si mettono c'è gente che l'ha fatta, in internet ha spiegato come fare tutto quanto, però è un'altra fila, cioè ti devi mettere l'impegno e dire, cioè,
no, nel senso, però una volta che io compro il computer, mi costa, c'è sposto lì sul 1200 euro di computer.
Certo.
Io non voglio pagare quella somma, io voglio pagare quello che costa realmente un computer.
Senza, c'è la possibilità. O va sul sito che ho indicato, quindi www.linux.si, e ti indica dove sono i punti vendita che te lo vendono senza sistema operativo. E lì vai tranquillo perché te lo garantiscono loro. Oppure se tu vai in un centro commerciale, per farti dare indietro i soldi del sistema operativo devi fare tutta una trafila che è complicata, e non è detto che riesci ad arrivare alla fine, perché ovviamente loro fanno anche del mercante, devi mandare. No, però devi accettarlo, quando tu accendi quel computer lì e lo avvi la prima volta, ti esce, non mi sembra sia già installato, tu devi accettare le condizioni. Se tu non l'accetti, il tuo computer non lo puoi accendere, non ci puoi fare niente, però a quel punto puoi iniziare la richiesta. Sì, però è un computer lì, non ci puoi fare un cazzo, perché poi si installi sul tuo sistema operativo, però ovviamente loro diranno che è un casino. comunque se siete interessati in internet da qualche parte c'è sicuramente spiegato come fare. Il primo credo sia quello attivissimo, si chiama il tizio, c'è il sito www.attivissimo.ch credo sia svizzero, o .net o qualcosa del genere, del canton Ticino. E niente, è finita.